Oh, Max, grazie, veramente, grazie.
Sì, grazie di cosa?
Grazie di cosa? Ma è del film, mi hai detto
Non
di
andare a
andare
vedere, tu sei andato a vederlo.
a vedere. Tu mi hai detto che non ti era piaciuto, mi hai incuriosito e io
Certo.
sono andato a vederlo. E ti devo dire la verità,
Ti è piaciuto?
a me è piaciuto tanto.
Ma ti è piaciuto tanto.
Eh sì.
Innanzitutto diciamo di che film stiamo parlando, perché
Ah, lo
ogni
vuoi dire
volta.
prima della sigla? Io
No, dai, dopo.
pensavo da comunicatore che volessi tenere un po' la suspense.
Ma sì, dai. Dopo la sigla, tanto la sigla
Vai.
è veloce. Ok.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile.
Ma io lo sapevo che ti sarebbe piaciuto il film.
Ah, vedi?
Sì. Ti sarebbe piaciuto e per ragioni però diverse, perché tu sei un appassionato come me del regista. Ecco, questo ci accomuna. Abbiamo amato entrambi il Petrolier e io ho amato
Eh
anche
sì,
altri suoi film. Ho amato Magnolia, ma penso che anche a te è piaciuto.
assolutamente
Boogie
sì.
Nights, ma l'ho
Boogie
aspettato
Nights,
tanto tempo. E anche Magnolia e anche il filo
il
nascosto,
filo nascosto.
bellissimo, straordinario. In questo film, quindi già da qui iniziamo, se qualcuno sa, dovrebbe già rendersi conto di che parliamo, perché il regista è Paul Thomas Anderson e l'ultimo film si chiama Licorice Pizza, che già il titolo mi fa incazzare.
Perché?
Già il titolo mi fa incazzare, in quanto, allora, te lo smonto subito e tu vediamo se riesci a
Vai.
rimontarlo. Perché è un titolo che non c'entra assolutamente nulla con il film, proprio zero,
Ma
nel
allora non hai
senso,
capito.
no,
Ma allora non hai
no,
capito nulla.
quando tu ti siedi a vedere il film, dall'inizio
Sì?
alla fine non c'è nessun riferimento. Se tu non vai a
Certo.
leggere, se tu
Sì.
non vai a leggere dopo, tu non sai assolutamente di che si tratta. Siamo d'accordo su questo. Cioè, nella narrazione il titolo non esiste. Perché, allora, in buona sostanza, che cos'è Liquid Pizza?
È il vinile.
È un negozio di dischi, è un negozio di dischi che metteva insieme l'idea della liquirizia e quindi la parte nera del vinile e la pizza, cioè la rotondità, il negozio di dischi, questa idea, e in buona sostanza tutto sto fatto apposta è legato all'infanzia del regista, che per la
Certo.
prima volta, dopo averci raccontato tutti i meandri della malvagità umana, probabilmente il migliore narratore della malvagità umana, forse insieme a Martin Scorsese, decide di raccontarci questa storia d'amore, che non è neanche una storia d'amore,
Come
sì,
no?
una storia, non è
Dai.
propriamente una storia d'amore.
Beh, dai, adesso
Una
non
storia
voglio fare spoiler, ma insomma, è una storia
è
d'amore come?
qualcosina, sì, diciamo che in generale lo è, ma perché non è storia d'amore? Perché, e qui vengo all'altro tema, quello principale, la storia, che non esiste, perché non c'è una storia, nel film non succede nulla, non succede praticamente nulla nel film. In questa non storia, che io chiamerei un teen movie fatto da uno che però sa fare cinema, in questa storia in cui non succede nulla, in buona sostanza lei ha 25 anni e lui ne ha 15, che è qualcosa di assolutamente inverosibile, inverosimile.
Ma
Negli
no,
anni 70 lo è ancora di più, anzi probabilmente all'epoca si potrebbe prefigurare anche la pedofilia, ma in realtà
no,
poi non
non
c'è
potrei
stata.
essere più in disaccordo con te.
Assolutamente, lo so. Vai, adesso cerca di rimontarlo e poi te ne dico qualcun'altra. Poi andiamo avanti perché la puntata non è sul film. Dai,
Intanto non è sul
parla di
film,
qualcosa.
ma però prende spunto da questa cosa qua. Ma allora, innanzitutto mi sembra di capire che tu sia andato molto distratto, diciamo,
No, ero super preparato invece.
eri super preparato. Ma allora,
Purtroppo, perché in realtà quando vai al cinema non ti devi preparare. Devi vedere un film e ti deve raccontare una storia, chiunque esso sia. Non ti
sì,
deve raccontare.
diciamo, allora io sono andato con grandi aspettative, perché come dici bene, ho grande stima del regista. Mi ha sempre regalato grandi emozioni e quindi sono andato con grandi aspettative. E questo
Ah,
è un
sì,
rischio,
ovvio,
però, perché
certo.
quando hai grandi aspettative puoi restare deluso. Però non sono rimasto deluso, sono rimasto inizialmente magari un po' disorientato, però poi ragionando su quello che ho visto, ho capito le cose che ho apprezzato, che non sono poche. Allora, innanzitutto, quello che abbiamo respirato guardando quel film è un tuffo. Direi con una ricostruzione di quegli anni molto efficace.
Assolutamente.
Che
E va
vabbè,
bene,
lui.
ma questo non posso non chiederle a un regista del genere. Dal punto di
No,
vista della
d'accordo,
regia,
certo. Però insomma, c'è anche una narrazione abbastanza divertente sul tema della crisi petrolifera, su cui potremmo anche fare dei ganci con le nostre, con i nostri argomenti, i nostri discorsi, perché ci sono diversi momenti del film in quella che tu dici, definisci una non storia, una non sceneggiatura, ma poi vedo che appena te l'ho citato ti sono tornate alla mente le scene, quindi...
Sì, però tutto sommato non succede granché. Ti aggiungo qualcosina, siccome poi tu mi avevi detto che ti era piaciuto, sono andato a rivedermi su Rotten Tomatoes, che è un riferimento per me, ma ormai per tanti, dove ho visto che il 92-93% aveva, quindi, grande critica, perché sai, Rotten Tomatoes divide fra critica e audience, e là l'audience era sul 69%, che è uno sbilanciamento enorme, soprattutto in quella tipologia di cinema. Siccome l'audience di quel film non è un audience di un cinema, voglio dire, mainstream, se vai a vedere quel film, in buona sostanza conosci il regista, sei un utente, diciamo, sei uno spettatore un po' più, come dire, abituato a cinematografia di un certo livello. Sono andato a leggere tutti i commenti. E in buona sostanza ritrovavo quello che ho pensato anch'io. Ora, è ovvio che stiamo parlando comunque di una ricostruzione degli anni 70 bellissima, una fotografia fatta bene, i costumi, naturalmente, è ovvio, adesso è anche per scherzare con te. Però è un film, e secondo me è una mania, e adesso magari iniziamo ad allargarci, che sta contagiando molti registi, di metterci dentro l'autobiografia, di metterci dentro degli ingredienti che tu non devi capire se non dopo. E questo mi infastidisce molto. Cioè, un film diverso, tipo Il potere del cane, che pure non è il mio genere, è un film dove tu ti puoi scontrare con quella visione, ma capisci tutto. Per me il cinema è prima di tutto narrazione. Cioè, mi devi raccontare. Evidentemente non mi ha preso. Se tu dici questo, evidentemente è stato un fatto mio. Poi dobbiamo andare avanti, perché sennò su questo film noi...
Allora facciamo così. Ti rispondo gettando la palla in avanti per poi proseguire il ragionamento. Io ti dico, la cosa che a me è piaciuta tanto è che ho potuto vedere un grande film sul grande schermo.
Ecco, sì.
Perché sarà che, siccome sono così un amatore della recitazione, eccetera, a me piacciono le prestazioni attoriali.
E gli attori sono bravi, ecco.
Gli attori sono bravi. Tra l'altro io ero talmente poco preparato che mentre vedevo il film mi sono detto, caspita, ma Paul Thomas Anderson era talmente legato
all'attore feticcio, Philip Seymour Hoffman.
Esatto, che è andato a cercarsi qualcuno, visto che lui non c'è più, qualcuno che gli assomigliasse tanto, lo ricordasse nelle movenze, nella fisicità. Porca miseria, ma guarda te che roba, invece poi dopo ho visto che è il figlio.
Ed è molto molto bravo, e tra l'altro ci sono degli aneddoti, il figlio non era particolarmente convinto, si è fatto convincere, a lui è piaciuto questa cosa, perché chiunque avrebbe partecipato a un film del genere, ma anche lei è molto brava, e un po' tutti gli attori. Ci sono poi altre polemiche rispetto, si è parlato di una polemica rispetto al giapponese, c'è quella storia del giapponese che è un po' macchiettizzato, e quindi c'è un'accusa di razzismo, tra l'altro io l'ho visto in lingua originale, e probabilmente in lingua originale mi sono perso qualcosa, perché in lingua originale non è possibile, voglio dire, per quanto lo capisca, ma alcuni dettagli in un film del genere me li posso perdere.
Ma tanto la senza trama, no? Quindi...
Sì, infatti, era senza trama, e probabilmente anche con questo inglese. Va bene, andiamo avanti e prendiamo proprio lo spunto da quello che tu dicevi rispetto al grande...
Perché adesso Sergio Leone magari ti faceva delle inquadrature solo sugli occhi, ma comunque questo film ti regala tantissimi primi piani molto stretti, dove riesci a gustarti delle microespressioni che guardando il film, perché sai, c'è un po' questa tendenza in corso a dire al cinema ci vado con tutto il relativo costo e il fatto che magari hai vicino di poltrona che scrocchia i popcorn, eccetera, ci vado a vedere un film con grandi effetti speciali, vado a vederci 007, i supereroi, Batman, i Marvel. Invece un film di attori me lo guardo a casa. Certo. Invece sono molto contento di aver visto un film così, con una regia così attenta. Qui la vera mano invisibile non è quella di Adam Smith, è quella di Paul Thomas Anderson.
Questo non ci sono dubbi. La regia,
perché c'è una regia delicata.
Ma la regia, cioè lui è assolutamente, ma è probabilmente uno dei numeri uno al momento.
È davvero magistrale nell'uso della sua arte di comunicazione. Però mi ha fatto appunto riflettere, ed è per questo che poi ti ho proposto questo tema oggi, sul fatto che ancora una volta i comportamenti umani degli utenti stanno determinando la produzione di contenuti in base alla distribuzione delle piattaforme di fruizione, perché si sta polarizzando. Al cinema certi film non escono nemmeno più, si sta polarizzando la distribuzione di prodotti visivi sui vari canali, e quindi anche la produzione ne tiene conto fin da allora, perché sa che poi la distribuzione avverrà, certo, in una certa... Quindi ho cominciato a ragionare su questi aspetti, e ho pensato anche di coinvolgere un nostro ascoltatore storico, che conosci anche tu molto bene.
Assolutamente. Ascoltatore e promotore, direi, anche della
nostra... Sì, perché poi lui è uno degli ascoltatori che si prodiga in
complimenti probabilmente troppo, troppo generosi, almeno nei miei confronti, nei tuoi tutti meritati, nei miei...
Figurati.
O sveliamo questo ospite o...
E sveliamolo, coinvolgiamolo, tiriamolo dentro.
Eccolo.
Mi avete svegliato?
Ciao Fabio.
Ciao Fabio.
Buongiorno, ciao.
Allora Fabio, devi sapere, Max, te lo dico perché tu queste cose non le sai, Fabio lavora nel settore editoriale.
Ma guarda.
Settore editoriale, insomma, televisivo, quindi...
Lo so, abbiamo anche...
Ah, lo sapevi già?
Discuterne, anzi abbiamo pure discusso, sai quando c'è stato, come si chiama quella piattaforma audio, non mi ricordo neanche più il nome, quella che qualche mese fa
quella, aspetta, era quella delle scuderie,
Clubhouse. Su Clubhouse abbiamo fatto anche delle nottate lì, sembra archeologia svanita, ragazzi, nel nulla, e adesso lo ritroviamo qui. Benvenuto Fabio, è un gran piacere.
Grazie. No, per me è un piacere, sono dentro al mio podcast preferito. non ci posso credere, mi ricordavo.
Podcast e anche sì, su YouTube, dove potete vedere le nostre faccine.
I faccioni, sì.
E quindi Andrea, dicevi?
No, dicevo, beh, intanto sarei curioso di sentire Fabio che ne pensa di quello che ci siamo detti fino a poco fa.
Allora, non ho visto il film, questo lo devo dire in premessa.
Okay. Vabbè, ma non è molto importante.
Vabbè, però. Però sì, è interessante lo spunto che vi ha dato questa cosa, anche perché io prima o poi aspettavo di sentire parlare di qualcosa che ha a che fare con l'economia per tutti, quindi partiamo dallo spunto di questo film e poi andiamo verso le nuove logiche della distribuzione, era un po' questo che
stavi
accennando, certo, Andrea.
Okay. Esattamente.
Allora, sicuramente c'è un tema che si è creato soprattutto negli anni di pandemia, l'abbiamo vissuto tutti, l'impossibilità di andare in sala ha portato molti produttori e distributori, poi magari capiamo bene come è articolata, perché è una trafila un po' particolare quella della produzione e distribuzione cinematografica, audiovisiva, ha portato molti a chiuse le sale, a adottare, diciamo, delle strategie alternative. A me è rimasto impressa una cosa: durante il primo lockdown, verso maggio 2020, vidi uscire in sala, maggio-giugno, appena riaprirono le sale, un grosso titolo Disney, okay, che venne promosso con le locandine fuori dai cinema. Io ho un cinema, diciamo, di zona sotto casa, quindi ho una monitoria abbastanza attendibile, abbastanza aggiornata. Uscì questo film con l'appuntamento, gli appuntamenti, gli orari di proiezione, e contemporaneamente però nella stessa locandina la disponibilità molto evidente accanto all'orario di proiezione, la disponibilità dello stesso titolo su Disney Plus, che era la piattaforma. Questo diceva molto, perché tenete conto che nella distribuzione cinematografica queste locandine sono in realtà un formidabile canale di comunicazione usato attraverso il circuito sale per promuovere i titoli, e non solo la loro proiezione, ma la loro esistenza, diciamo, l'awareness. Quindi è singolare, era la prima volta che lo vedevo in maniera così, così diretta ed evidente, e raccontava il fatto che, poi è un fatto acclarato, sono state accorciate tantissimo, per esempio, proprio dopo la pandemia e dopo il blocco delle sale, è stata accorciata tantissimo quella che è la finestra che normalmente viene mantenuta, la finestra temporale viene mantenuta tra l'uscita in sala e la disponibilità sulle piattaforme. Okay. È stata ridotta, se non sbaglio, a meno di una settimana alla fine. Partivamo da circa 6 settimane, se non sbaglio, come standard. Dovrei ricontrollare, però sono abbastanza sicuro. Questo ci dice tanto di come stanno cambiando le logiche di distribuzione, soprattutto per tutti i titoli. Ovviamente qua c'è uno spartiacque abbastanza evidente, che è l'insieme dei titoli che offrono un'esperienza di sala premium, cioè premiante, quindi vantaggiosa, rispetto a titoli che possono essere fruiti. Ormai abbiamo tutti dei set, diciamo, un video abbastanza prestanti, quindi...
Quando dici premium per sala, intendi quello che dicevo prima, supereroi, effetti speciali, tutti questi discorsi
qua? Di base sì, nel senso che viene destinato alla sala, sicuramente al circuito sala, tutto ciò che è l'aspetto, sì, il cinema spettacolare, diciamo, quindi la visione spettacolare e coinvolgente, immersiva, perché c'è questo trade-off abbastanza importante tra la scelta che noi facciamo tutte le volte che dobbiamo andare al cinema, perché un tempo non disponevamo di tutti i setting che abbiamo adesso, con un video, schermi molto grandi, audio Dolby Surround, abbiamo praticamente la sala cinema, ce la siamo portata a casa.
Sì, certo.
E quindi l'esperienza era molto diversa. Oggi un'esperienza di visione casalinga può essere competitiva rispetto all'esperienza di visione in sala, con la differenza notevole di prezzo e impegno, perché quando tu devi andare in sala comunque devi mettere in conto di fare spostarti, andare a rispettare l'orario, pagare un biglietto che insomma non è proprio
certo
pulito, lo spicci, e poi tutti gli annessi connessi, il popcorn. Oggi a questo punto oramai sostanzialmente quando hai fissi la tua serata cinema con la piattaforma tua di riferimento, sia Netflix o Disney Plus, visto che dovremmo nominarle tutte per non far torto a nessuno, però ti puoi anche fissare il tuo delivery, ti portano anche a casa il cinese, sei a posto, no? Cioè
certo,
hai creato con molto meno sforzo la tua esperienza cinematografica.
Sì, ma anche no, perché scusami, allora ma sì, perché allora la connessione a casa, a me risulta che tipo quasi un terzo delle persone ce l'abbiano solo mobile.
Ok.
Quindi la Smart TV è un oggetto non così diffuso. A questo punto, se il produttore è già consapevole che il suo prodotto non verrà distribuito in sala, ma verrà distribuito su piattaforme, dove il 30% del pubblico guarda le cose su telefono o tablet, minimo, perché questo 30% non ha un'altra opzione. Il restante 70%, che ha anche la Smart TV, potrebbe guardare sulla Smart TV, ma forse guarda comunque sul telefono, sul tablet, a letto.
Sì, oppure con sistemi di casting, nel senso che tu lo vedi dal telefono,
okay, ma lo trasmetti sul TV, perché hai una di quelle chiavette che ti permettono.
C'è un tema su cui volevi dire qualcosa, Andrea? No,
volevo dire che allora mi rafforzi nella convinzione di quello che dicevo prima, cioè che quelle prestazioni attoriali che mi sono potuto godere al cinema, ma che non mi posso godere a casa, specialmente su uno schermo piccolo o quasi piccolo come quello del tablet, a maggior ragione, insomma, diventa un qualcosa che in prospettiva mi preoccupa, perché non so quanti altri film di questa qualità potrò vedere al cinema. Perché mi sembra di capire che questa polarizzazione, allora in prospettiva, sarà ancora più forte.
Allora, diciamo che, vabbè, l'autore Paul Thomas Anderson comunque è un autore di culto, per il quale valgono una serie di regole che sono appunto legate alla fruizione e al consumo di prodotti culturali di culto, tra cui sicuramente il passaggio in sala. Quindi, diciamo, qua stiamo parlando anche di oggetti molto particolari.
Sì, però Fabio, scusami, Paul Thomas Anderson diventa un attore di culto perché il suo primo, il suo secondo film spaccano. Ma il prossimo Paul Thomas Anderson come fa? Il prossimo Paul Thomas Anderson come fa a diventare il prossimo Paul Thomas Anderson se le sue produzioni devono sono destinate ai telefoni e ai tablet?
Beh, diciamo perché le produzioni saranno legate a quello.
Diciamo che la sapienza anche del produttore e del distributore è quella di individuare il percorso, il circuito migliore, quindi diciamo individuazione di un talento, di una potenzialità dell'opera, e quindi si cercano i migliori e più adeguati sfruttamenti. Probabilmente diventerà più selettivo il criterio con cui si fanno entrare in sala, si fanno circuitare in sala i titoli. Però questo non significa che scomparirà la sala, anzi, probabilmente l'esperienza di sala è destinata a specificarsi e a caratterizzarsi in maniera ancora più forte invece, e a trovare, a dare quindi la massima enfasi e la massima spettacolarità e spettacolarizzazione ai titoli che veramente lo meriteranno. E qui non significa che siano solo i titoli Marvel, per intenderci, con l'azione e tutto il resto, ma ricadono all'interno, tutti i fenomeni di culto, mi viene da dire. Prima abbiamo citato una parola che è abbastanza interessante. Perché...
Ma i film Marvel funzionano anche perché, siccome sono per tutta la famiglia, quella diventa certo. un'esperienza della domenica pomeriggio, per è cui vero. Fai una cosa diversa. Ecco certo. perché si punta su quello. Si va fuori, popcorn, lo fai una volta ogni tanto perché costa tanto, certo. quella volta che lo fai, e soprattutto lo fai a Natale. Ecco perché per sempre a Natale si va a cinema, certo. perché ormai è una tradizione.
E poi per quei film vale il discorso che abbiamo fatto prima rovesciato, cioè sono talmente, come dire, dal punto di vista sonoro e visivo così straripanti che non te li guardi proprio sul telefono.
Esatto, cioè, esatto.
Perché ti sembra di depotenziarli, quindi certo. Questo rafforza ulteriormente
la polarizzazione.
Quella, sì, sì. polarizzazione di cui, però vorrà dire che a questo punto per vedere gli attori si deve venire a teatro, devo trovare un ospite buono, adesso mi farò venire in mente qualcosa. Per il tema del teatro
c'era un tema su
la
cui
sapienza di allievo,
infatti dottore, ce ne sono un paio che potresti invitare, che conosci,
ma adesso non so perché ho in mente una persona in particolare, adesso poi gli scrivo, vediamo un po' se
rimane un seguito di questa puntata. È molto interessante un tema, e mi piacerebbe sapere cosa ne pensate entrambi. Un tema di cui si sta dibattendo parecchio nel sistema dei media. Io sono particolarmente appassionato a questo tema, con Fabio qualche volta ci abbiamo anche parlato. Il tema della popolarità di una pellicola, di un film. Cioè, nell'era dell'analisi dei dati, su cui Netflix, come altri, ma Netflix è il campione dei campioni, Netflix sa assolutamente chi vede cosa, per quanto lo vede, eccetera. Quindi sa tutto di noi con l'algoritmo, eccetera. In questo tipo di epoca sta scomparendo l'idea del film di successo. Cioè, non esiste più, visto che il cinema sta diventando residuale, quell'idea della top 10 del film più visto. Perché? L'analisi dei dati è tutta legata alla piattaforma. Solo Netflix sa quello che tu stai vedendo e Netflix ti dice cosa l'hai visto. Questo riguarda anche altri temi, Instagram, Facebook, riguarda i media, anche i giornali. Ma si sta parlando molto del fatto che comunque tu non sai quanta gente vede un film. Faccio un esempio. C'è stato un film, Black Widow, sempre della Marvel, sì. Disney, dove Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney, non so poi come è andata a finire, perché la Disney aveva detto che il film sarebbe stato proiettato per un tot di tempo a cinema e poi invece è arrivato sulle piattaforme. Siccome Scarlett Johansson prendeva le royalty in funzione degli incassi a cinema,
ha detto no. Il botteghino vero e proprio.
Sì, assolutamente. Sì, vero. Quindi quello che voglio dire è quello che vi voglio chiedere. C'è quest'idea per cui, siccome il cinema è sempre stato ancorato al successo, a quanti milioni di persone hanno visto, io ero un appassionato di classifiche, lo stesso potremmo parlare anche sulla musica. La musica è identica, tu non sai più qual è l'LP, che non esiste neanche più, qual è la musica più ascoltata, perché Spotify non te lo dice. Non c'è più questo senso di popolarità. Cioè, la popolarità non c'è più. Che cosa ne pensi?
Mi sembra un po' un paradosso questo, in realtà, no? Il mondo dei big data, dove tutto è registrato, dove ci sono i dati.
Ma li tengono per sé.
Sì, li tengono per sé, ma non lo so, Netflix, secondo me, oggi c'è questo grande problema che passi più tempo a scegliere cosa vedere che poi guardare il contenuto, no? E quindi Netflix in realtà, per esempio, ultimamente ti propone il top 10 delle
ma
cose
ti dice
più...
lui? Non è una
però il mio top 10 è uguale a quello di Fabio, uguale al tuo, cioè non è un top 10 sulle mie,
sì, ma sono loro a dirti che quella è una top 10, quindi sono loro che in un certo modo ti stanno suggerendo, non è detto che quella sia la più vista.
Ah, no, d'accordo,
non c'è più l'auditel, come si suol dire, su cui probabilmente
sì,
Fabio...
però credo che i dati che ha Netflix siano molto più precisi di quelli che aveva auditel, che erano un'approssimazione assoluta,
cioè il tema è che loro li hanno, ma non è un dato certo, infatti
non
si sta ragionando di una piattaforma grande in Inghilterra su cui poter dire mettiamo tutti insieme i dati e in maniera certa, terza, e decidiamo, perché è importante anche per i cachet degli attori. I cachet degli attori sono legati, erano legati, ai risultati del botteghino di una volta. Questo mondo è completamente scomparso.
Ecco, però tu facevi il paragone della musica, i cachet che gli autori, i musicisti prendono da Spotify è esattamente una proporzione degli ascolti.
Sì, infatti, comunque ci sono degli strumenti di monitoraggio, diciamo, dei download, degli streaming, quindi esistono. Poi forse il tema che sta ponendo Max, che non è un tema peregrino, è il fatto che la proprietà di questi dati e la gestione di questi dati è prevalentemente ricondotta al proprietario, cioè nel senso alla piattaforma che gestisce. La realtà è che si stanno, diciamo, storici organismi, diciamo, di controllo e monitoraggio come Nielsen stanno via più allargando via via l'ambito su cui applicano la loro osservazione e il loro monitoraggio. Quindi c'è da credere che comunque ci sarà verranno introdotte delle norme, diciamo, delle prassi di lettura e condivisione del dato, perché comunque nella realtà delle cose poi questi ranking, queste classifiche continuano ad esserci, non sono più gestite da terzi, ma non sono più gestite direttamente da terzi, ma sono comunque sempre presentate ancora e lo
saranno. Perché l'altro tema è quello che la gente ha bisogno di sapere che cosa va per la maggiore, perché la gente si fida di quello che l'altra gente ha visto. Parlo del mainstream in generale, non tutti vanno a vedere Thomas Anderson. Qual è il film più visto? Lo devo vedere anch'io.
Sì, c'è questo meccanismo della promozione attraverso l'awareness, no? Quello che riesce a muovere un titolo, quanto riesce a far risuonare il proprio nome, la propria presenza.
I premi funzionano e hanno questo scopo esattamente, no? Gli Oscar
esattamente.
Servono a creare curiosità.
Esatto.
E sono anche degli strumenti utilizzati artatamente, mi viene a dire, comunque in modo intenzionale da parte della distribuzione, della produzione, che ovviamente puntano su alcuni titoli. Allora, il discorso che faceva prima Max è interessante rispetto, per esempio, a Netflix, è la prima piattaforma che ha goduto di una mole tale di dati, di una tale profondità di analisi, da aver, per esempio, ideato e condotto e prodotto una serie come House of Cards, partendo dall'analisi, dalla lettura dei dati di preferenza degli utenti. Quindi sapevano che avrebbero dovuto fare una serie con, mi sfugge il nome del protagonista, assurdo, perché
Kevin Spacey.
E quindi fatto in un certo modo, con determinate caratteristiche, dovesse muoversi in un certo modo, quindi è partito da lì. Poi ovviamente c'è sempre un gap, tu come produttore e come distributore fai sempre una scommessa rispetto alla riuscita di un tuo prodotto, però parti da un dato, da una lettura delle preferenze che ti dà un conforto rispetto alla riuscita, e poi su quello fai una scommessa, nel senso che ci metti sopra dei soldi, dei gran soldi, quindi comunque ti aspetti dei ritorni, eccetera. C'è sempre un imponderabile, Max, non sarà determinato.
C'era un'analisi, infatti, rispetto a Netflix, a quello che dicevi tu, adesso vorrei capire che cosa ne pensa Andrea anche su questo. C'era un'analisi che si faceva sul modello Netflix, che, per carità, ci sono tante piattaforme, ma Netflix è arrivata prima e da questo punto di vista è insuperabile ancora come tecnologia di streaming. Praticamente leggevo giorni fa una newsletter che è famosissima, si chiama Screen Time, che è la più famosa newsletter che parla di media di Bloomberg, il tema di Netflix paragonato quasi a un venture capitalist, cioè l'idea che Netflix butta soldi ovunque in una marea incredibile di produzioni, un po' come si fa quando devi scommettere sulle startup, e poi però la statistica dice che quelle che di grande successo saranno una percentuale molto molto residua di quel 4%, il 10%, ma quel 4-10% è talmente imponente nei successi, guardiamo quello che è successo con Squid Games, che fa riprendere di tutto quello che è stato perso in una marea di altri contenuti. Mi piaceva questo sistema che lo fa somigliare un po', e quindi chiedo ad Andrea, al sistema del venture capitalist, cioè
è quello che fa Google, no? È quello che fa Google nell'innovazione, nella tecnologia, nell'industria. Ci sono questi Google Lab dove si vengono destinati budget miliardari in dollari a progetti che, non so, percentualmente secondo me è anche inferiore. 4-10% mi sembra enorme il dato di ritorno che davi.
Sì, mi sembra che sia il 4%, però tieni presente che questa è una piattaforma mondiale, quindi c'è un 4% di qualcosa che ogni tanto loro beccano, hanno un successo talmente ampio che si sono ripagati poi di...
No, ma infatti mi sembra tanto 4%, secondo me il ritorno in termini di diciamo di startup che Google appoggia, lancia, e poi dopo la percentuale di queste è molto meno, ed è comunque estremamente profittevole.
E su questo, tra l'altro, loro comunque possono approfittare della coda lunga, perché nel frattempo hai comunque prodotto quantità enorme di roba da vedere, quindi la gente sa di poter vedere.
Catalogo ampio.
Esatto, catalogo ampio, quindi molti guardano, ingurgitano. Ma un altro tema ancora è questo proliferare di piattaforme. oramai c'è la saturazione delle piattaforme, qualcuno parla che prima o poi anche qui si arriverà a un oligopolio, anche se a mio avviso siamo già all'oligopolio, soltanto infatti, che è un oligopolio però abbastanza ampio, nel senso che ce ne sono almeno 5 o 6 che fanno parte dei... E alcuni non li abbiamo ancora visti, per esempio c'è un attore HBO Max, un protagonista della scena, che in Italia non vedremo ancora perché c'è un rapporto con Sky che fa produzioni di livello altissimo, le più alte in assoluto, ma come è possibile gestire, come gestiremo queste piattaforme? Cioè non potremo fare noi abbonamenti e tenere questi abbonamenti per tanto tempo, qualcosa accadrà, si arriverà un momento in cui probabilmente io voglio vedere quel film e mi potrei far vedere soltanto quel film on demand, pago e vedo quel film, che penso sia la soluzione ideale. Cosa ne pensate?
Ma in realtà come forma esiste già in,
esatto,
in senso, non per tutto però, certo, esatto, alcune cose sì, alcune cose sì.
I titoli sono disponibili in cataloghi SVOD, definiti SVOD, cioè Subscriptional Video On Demand, ma okay, anche in TVOD, che è il Transactional Video On Demand, dove tu paghi sostanzialmente one-off per la tua fruizione, anzi paghi in modo differente sia se tu vuoi uno streaming del tuo film oppure il download, quindi possesso tra virgolette, anche se qua anche sul tema del possesso delle piattaforme, dei contenuti di piattaforma si dovrebbe aprire un dibattito, diciamo, perché non è un file che tu ti puoi mettere sulla disk, no, rimane comunque legato all'interno della piattaforma, gira solo interno, dentro quella piattaforma, quindi se tu un domani spegni l'abbonamento non ce l'hai più quel film, ok? Quindi, vabbè, comunque le forme sono diverse e le possibilità date all'utente di sottoscrivere degli abbonamenti piuttosto che fruire di un contenuto singolo one-off perché quella sera ci voglio vedere proprio, ci sono tutte. E come si compongono poi nella dieta mediatica, diciamo, di ognuno di noi? Perché, come dicevi te giustamente prima, Max, cioè cominciano a diventare tante, cioè sono tante e ne stanno venendo fuori tante altre. Alcune si dedicano ad alcune nicchie specifiche e quindi a dei consumi specifici, che qua in Italia sono nate proprio sotto il periodo pandemico, appunto nel tentativo di recuperare quello che si stava perdendo nelle sale, anche dei circuiti di sala addirittura si sono organizzati. Anteo, per esempio, qua a Milano, ha creato un circuito che aveva raccolto i diritti dei proiettori di sala per renderli disponibili su una piattaforma loro proprietaria, cui l'utente ha accesso e vedeva il film che avrebbe visto diversamente, normalmente in quel periodo in sala. Ok, quindi questi più i big, abbiamo nominato prima Netflix, abbiamo Disney Plus, abbiamo Amazon Prime Video, quindi i big, Apple sta entrando, tutti con, diciamo, con ponderazione, no? Se pensate anche a quello che è stato l'ingresso di Amazon in questo mercato quando c'era già Netflix, è stato un ingresso molto ponderato, molto graduale, però nel lungo vedete che sta acquistando, no, quote di mercato in maniera costante, tanto che all'inizio non lo vedeva nessuno, adesso è molto frequentato. E
tra l'altro Amazon punta anche sullo sport, quindi questo è un ulteriore esatto. modo per accaparrare clienti, perché poi c'è l'altro tema, non c'è soltanto cinema, l'intrattenimento, c'è anche sport e poi c'è tutto l'ambiente informativo, quindi il mercato dell'attenzione
è il mercato dell'attenzione,
esatto. Quello è secondo me man mano che la TV in palinsesto va morendo, perché diciamo l'evento in diretta restava qualcosa legato a, no, alla TV a palinsesto, quindi sì. D'altra parte l'evento in diretta per definizione ti vincola ad un orario che è il difetto principale della TV a palinsesto, dove tu devi vediamo cosa danno stasera, che è una cosa che una non si vuole chiedere più, perché no, io stasera guardo allora che decido io quello che voglio io,
certo.
Invece l'evento in diretta ti vincola a questa cosa e quindi si prestava a restare sulla TV a palinsesto, ma man mano che la TV a palinsesto non ce la fa ad avere budget perché il pubblico continua a preferire
altro, certo.
La diffusione via piattaforma, ecco che l'acquisto dei diritti dell'evento in diretta diventa più realizzabile, più facile per chi quel budget ce l'ha, che sono appunto le piattaforme. Certo.
Quindi, tra l'altro, la tecnologia ti aiuta, vedi per esempio sistemi tipo Sky Q che mette nelle condizioni uno come mio padre, che magari sul web non ci va, che magari puoi avere Netflix sul telecomando della televisione, puoi utilizzare la televisione per fruire di prodotti nativi web.
Sì, questo i device, già i device stanno ovviamente evolvendo per andare incontro a questa molteplicità di fonti, mettiamola così. Diventano più che dei device, diventano dei veri e propri hub con cui tu gestisci, diciamo, la tua, certo, i tuoi stream, selezionando da YouTube a Mediaset Premium, da Sky a Netflix, hai tutto lì raccolto, no? È un po' questa la logica. Però per tornare al discorso che faceva Andrea sulla sparizione, è vero che ovviamente in, questo, in un contesto di questo tipo il concetto stesso di TV lineare sta andando a esaurirsi, a perdersi, ma intanto vabbè, hai citato il tema dei live, quindi degli eventi, allora ci sarà sempre bisogno di una, cioè quando avrai bisogno di creare un evento, una eventizzazione del contenuto che per esempio ti porta una grande audience a seguire tutta insieme, cioè a fruire tutti insieme di quel contenuto in quel momento, perché hai bisogno di effetti, pensiamo la finale di X Factor, così dai, ci facciamo, ok, lì c'è proprio anche tutta una tensione a far partecipare tutti insieme, perché il prodotto non si esaurisce nella sua fruizione, ma anche nella condivisione, nell'aspetto social, e questo comporta, diciamo, la necessità di avere un contenuto live, un evento live. E poi c'è un altro tema che avete toccato prima, che io, su cui io sono un grande, lo sto osservando in maniera molto, quando avete detto prima, tu dicevi Andrea che molto spesso ci troviamo a consultare per un'ora un menu per scegliere il titolo che andremo a vedere, ecco, questo effettivamente quando c'era il TV lineare non ci avevamo questa difficoltà, certo, giusto? Perché ci propinava, diciamo, mangiavamo quello che ci arrivava, e in effetti anche le piattaforme comunque si stanno orientando a ricreare in qualche modo dei canali, perché il canale, il brand televisivo, eccetera, è un fattore di orientamento del fruitore. Il fruitore, l'utente, si fida di quel brand come si fidava un tempo di Canale 5 piuttosto che di Rai 1, di HBO, il tema delle cable, eccetera. Cioè lì ci sono delle vere e proprie community che fanno riferimento ad alcuni brand, per i quali, cioè per queste community, questi brand sono degli orientatori. E quindi nel momento in cui ti propongono qualcosa, in qualche modo ti stanno già fornendo
un po' un desiderio di passività.
Vero, Netflix sta lavorando su un prodotto del genere anche, sì, su un canale lineare su cui poter, con un palinsesto. Si sono resi conto che c'è comunque confusione.
Se lasci l'utente in balia dell'iperscelta, facile che veramente rimanga disorientato. Se tu gli proponi un percorso, comunque lo aiuti e lui è disposto a rinunciare, l'utente è disposto a rinunciare a una parte del suo potere, del suo arbitrio, pur di essere in qualche modo sostenuto e assistito, diciamo, nella scelta. E questo dice tanto anche di che cos'è un brand, no? In generale, cosa fa un brand? Indica nella grande realtà multiforme, piena di scelte, di choice possibili, ti indica quelle che sono per lui quelle più rilevanti. In questo senso, un brand...
Sai che hai descritto in maniera molto precisa il funzionamento del risparmio gestito in Italia?
Sì, ma se ci pensi è anche quello che
l'industria fa finanziaria,
pensa,
esattamente.
Così, pensa, è quello che fa l'editore. L'editore fa questo. Cioè, nel senso, l'editore ti ritaglia nella realtà una cosa, te la metti davanti. Questo è rilevante più di altro. Cioè,
potremmo parlare anche di informazione. L'idea che comunque... la prima pagina dove sono io, giornale, che faccio una selezione delle notizie. Per tanto tempo invece questa disintermediazione ci ha messo nelle condizioni di seguire le notizie come volevamo noi, pensando di avere il mondo a nostra portata. In realtà non è così. Serve qualcuno che filtri lo faccia
la
bene.
Che filtri l'informazione? La chiave è proprio, l'hai detta, disintermediazione. Perché anche nelle supply chain, diciamo, nelle nostre trafile, abbiamo visto sparire dei livelli di intermediazione che fino a qualche anno fa c'erano. Cioè, nel senso, c'erano gli studios che producevano, mettevano sul mercato, venivano presi i prodotti, i titoli da distributori, ma più livelli di distribuzione, macro e poi a scendere per arrivare nelle varie country, fino ad arrivare all'output finale, che poteva essere la sala piuttosto che il circuito sale, piuttosto che il canale televisivo, per esempio. Cioè, no, prendi un titolo e fa tutta la sua trafila. Oggi questi livelli di distribuzione intermedi sono venuti meno, cioè sono stati asciugati tantissimo, perché una piattaforma come Netflix in realtà controlla sia l'aspetto, parte proprio dalla produzione, direi addirittura dalla scrittura di un soggetto, te lo realizza e ha la possibilità di rendertelo disponibile, di deliverartelo, quindi hai proprio nella stessa entità, hai dalla concezione al delivery.
Ha rotto una catena di produzione,
esatto,
completamente distrutto.
E forse quello che diceva Andrea è da leggere anche in questo senso. Pensa alla disintermediazione, per esempio, delle proposte finanziarie, la gestione del risparmio, cioè tutto sommato, se ci pensi oggi, ci sono piattaforme, e anche qua parliamo di piattaforme che abilitano con la tecnologia l'accesso di una serie di informazioni. Però dillo meglio te, che queste cose le gestisci. La mia però, è solo
Andrea, su questo vorrei dire che sui soldi c'è ancora, siccome la gente sa di non sapere, oddio, tutti pensano di sapere tutto, però rispetto ai soldi la gente probabilmente è un po' più umile, dico un po' più, mentre rispetto all'informazione la gente pensa in generale che leggendo quell'articolo io so, abbiamo scoperto con internet che in realtà la cultura è al centro di tutto, non è che avere l'accesso all'informazione significa essa stessa cultura, devi essere in grado di analizzare. Coi soldi è più difficile, almeno penso, cioè la gente si affida a gente come te per i soldi, perché immagino che sia più difficile poter da solo, non lo so, anche se adesso, oddio, mi sto rimangiando le parole mentre le dico, perché penso a tutti quelli che scommettono il denaro, è vero, no, forse...
Allora, diciamo che ci sono ambiti vari, c'è una convinzione diffusa, tant'è che si dice giocare in borsa, che diciamo l'attività di investimento sia un azzardo, molto affidato al caso. In effetti ci sono tantissime situazioni in cui tu fai tutti i tuoi studi più precisi, analisi geopolitiche, economiche, macro scenari e quant'altro, e poi arriva un evento, scegli tu, dall'invasione ucraina al Covid, alle Torri Gemelle, quello che vuoi tu, arriva un evento che scardina completamente qualunque studio che tu avessi, qualunque calcolo che tu avessi tentato di mettere. Però è anche vero che poi, passato l'evento, i numeri tornano prepotentemente a reclamare il loro significato. Quindi in realtà poi in molti subentra anche la consapevolezza che in effetti, anzi forse in certi momenti di grande volatilità e stress, come quello che stiamo vivendo e altri che abbiamo vissuto in passato, la mano professionale aiuta ad una gestione come dire più lucida delle cose, e anche più fredda, per la banale ragione che lavori contro terzi. È molto più difficile quando sei coinvolto, la tua testa e la tua pancia lavorano sulla stessa cosa, no? Perché è più complicato, tant'è che io stesso mi affido ad altri per me, no? Perché
sì. Se lo fai anche tu, ragazzi, adesso penso che è il tempo del momento del cane.
Dai, adesso che mi stavo ambientando.
Io ci rimarrei altre due ore, però io sono quello dei tempi. Poi la gente che sta con queste cuffiette, dopo 45 minuti, dice pure è finito, sono tornato a casa, perché io calcolo 30-40 minuti, sono le persone che stanno in macchina, le persone che vanno in palestra. Quindi magari facciamo una puntata numero due, possiamo parlare di altri media, possiamo parlare di giornali. Con Fabio ci si può divertire.
Un giorno abbiamo in canna questa cosa di parlare non dell'economia del cinema, ma dell'economia nel cinema.
Bello, cioè, bellissimo.
Di parlare dei film bellissimo. Che raccontano. Che
parlano di economia, certo. Bellissimo, ecco, questo bellissimo. È un altro schema. Il abbiamo prenoto. Editato la guerra questa settimana, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo
sì, era ora di.
Di più bello, spero che abbiate gradito. Fabio, grazie mille, ci rivediamo con te, spero presto, spero che non metta il cane, l'alieno gentile.
È già passato, il cane è già passato.
È già passato, ho provato a essere gentile anche io, niente, ha messo il cane. Alla prossima puntata, lunedì prossimo, ciao a tutti.
Grazie, seguite Fabio su Twitter, UiTrends.
Grazie, ma lui ciao, si è promosso.
Ciao,
ciao.
Ciao a tutti, ciao.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno gentile.